Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Signore, donaci il tuo spirito e fa che ci porti sempre più a comprendere la comune vocazione alla santità che ci raccoglie intorno al Signore stesso, ci fa suoi. Te lo chiediamo perché tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Leggiamo il capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi. Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre. E voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che esserne afflitti in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ebbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù, questo individuo venga consegnato a Satana a rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. Non è bello che voi vi vantiate. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azimi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità. Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo, o agli avari, ai ladri o agli idolatri. Altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale, o avaro, o idolatra, o maldicente, o ubriacone, o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi. Momento di silenzio, ripercorriamo un po' il testo. Allora, con questo testo, come dicevo, entriamo nella disamina di alcune situazioni concrete che i Corinti stavano vivendo e in cui Paolo sente il bisogno di intervenire come apostolo, come guida, con una responsabilità di fronte al Vangelo annunciato e di fronte al Signore. Il fine, naturalmente, l'aveva già espresso, non è quello di farvi vergognare, basta, ma per ammonirvi, come figli miei carissimi. E a un figlio, un padre deve dire certe cose, anzi, nell'educazione del tempo, no, sicuramente no, c'era anche un modo di intendere questa educazione in un modo forte, no, di intervento anche, piuttosto evidente. Dunque Paolo sente di parlare, ma attenzione, sempre sottolinea le motivazioni con cui lo fa. Sempre, in ogni situazione che andrà ad affrontare, è chiaro che il suo punto di vista non è quello personale, ma è quello che viene dalla parola stessa, da Gesù Cristo, nel nome del Signore nostro Gesù, dice al versetto 4, e lo ribadisce due volte, insieme alla potenza del Signore nostro Gesù. Nello stesso versetto quasi sente il bisogno di ricalcare quasi la stessa espressione, si può dire, per dire che appunto quello che in coscienza sta esprimendo, appunto, viene da questa luce, da questo dono che egli stesso ha ricevuto, e lo ribadisce, lo ha già ribadito abbondantemente. I primi quattro capitoli sono stati in fondo un percorso per ricondurre la comunità al Signore. Una comunità divisa, una comunità legata piuttosto, ecco, ad persona, ma alle persone, no? Ai rappresentanti, no, della comunità, non sono le persone che sono qualcosa, è Gesù, è il Cristo Signore, no? Il cuore pulsante di questa comunità. Ma questo significa anche in qualche modo porsi continuamente davanti a Lui, tutti. lui per primo e poi tutti gli altri. E può sembrare strano, infatti, no, che qui si esprima con parole, come abbiamo sentito, adesso andiamo a vedere un po' meglio, piuttosto forti, decise. Parla di un giudizio. Qualche versetto prima, nel capitolo 4, aveva detto: no, non giudico nessuno, nemmeno me stesso. Com'è? Lì dice che nessuno lo può giudicare, no? E lui non giudica, e poi qui scrive queste cose. Si sta contraddicendo? Certamente no, per come poi specialmente Paolo non era così, no? Improvvisato nelle parole, sapeva quello che stava dicendo prima e sa quello che sta dicendo qui. Questo giudizio spetta a Dio, eppure riconosce all'apostolo, a se stesso in questo caso, un ruolo insieme alla comunità tutta. Ribadisce che non è solo a nome suo, naturalmente, che parla prima di tutto, è nel nome del Signore, ma non solo, e non è lui. Dice: faccio qualcosa che avreste dovuto fare voi. Faccio qualcosa che già voi avreste dovuto fare. Quindi, come se io ci fossi, radunati insieme. E naturalmente, con quest'atto, spera che ci sia una condivisione, naturalmente, di quello che sta dicendo. È come una legge non scritta, ma una prassi che ha un senso e spiega perché questo è importante. Paolo non dice mai delle cose senza una motivazione nelle sue lettere, mai. Mai una scelta, mai una decisione, mai un invito anche a un certo comportamento. Non lo dice mai senza dirne i motivi. Ed è sui motivi che dobbiamo riflettere, naturalmente, ancora di più. Ecco, penso che sia stasera anche questo quello che in qualche modo siamo invitati soprattutto ad accogliere in questo, di questo testo, dove abbiamo sentito un primo caso. I primi tre casi sono molto collegati anche nella terminologia, i riferimenti, no? Per cui anche il capitolo 6, dove ci sono gli altri due che vengono affrontati, sentiremo, no, dei termini che ritornano, no? Si tratta di questione di moralità, anzi di immoralità. Il primo caso è quello di incesto. Uno convive con la moglie di suo padre, probabilmente seconda moglie, ma appunto qualcosa che anche nella, e forse per questo lo mette per primo e lo commenta, come abbiamo sentito, perché anche nella etica pagana non era accettato. Per cui parte da questo, che forse il caso più evidente, dice: ma insomma, nemmeno i pagani, no? Lo dice chiaramente, cadono in questo. E voi invece ve ne riempite d'orgoglio e poi vi gonfiate di orgoglio. Piuttosto che esserne afflitti, in modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Piuttosto che esserne afflitti, vi gonfiate, il termine che era già ritornato prima, no? Capitolo 4, precedentemente ancora, ritornerà ancora, questo gonfiarsi, no? Che appunto è un'esaltazione di sé, ma appunto con un nulla dietro. Sulla base di che cosa? Questo gonfiarsi, questo vantarsi, al versetto 6 lo riprende: non è bello che voi vi vantiate. Sono due termini che erano già ritornati tutti e due prima. Vi vantate, vi gonfiate, ma di che? Andiamo a stringere, andiamo a vedere la realtà. Fatta invece anche di queste cadute di tono, di questi vuoti, no? Che nemmeno riconoscete, piuttosto che esserne afflitti. Questo termine che ho usato qui è piuttosto che, si potrebbe tradurre anche pentirsi, no? Fare penitenza, no? Piuttosto che fare penitenza. Questo verbo indica appunto proprio, qui lo traduce così, afflitti, un'afflizione che porta alla conversione. Questo è il senso. Non un'afflizione fino a se stesso, oppure non una tristezza che porta alla disperazione, no, che porta alla conversione. È legata in tutti i testi in cui è usato questo verbo, nell'Antico Testamento anche, no? Indica appunto l'afflizione che porta alla conversione, cioè rende il capire che si è sbagliato. Ma non per rimanere, no, in quell'errore, non per rimanere nemmeno nel dolore, no, e nella privazione che viene da quell'errore, ma per avere una possibilità nuova. E invece quell'orgoglio, quel gonfiarsi impedisce questo passaggio di conversione. Diventa un impedimento. In modo che venga escluso di mezzo a voi colui che ha compiuto un'azione simile. Ripeto, avreste dovuto già farlo, dice. Ebbene io, qui ecco, intervengo io allora, come apostolo, anche se assente nel corpo, dice, ma presente con lo spirito. Ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione. Si parla solo di lui, non di lei, della moglie. Forse perché la moglie non era cristiana, probabilmente, almeno da quello che dice dopo, no? Si capisce che probabilmente la moglie non era cristiana. Perché, come abbiamo sentito poi dopo, Paolo parla ai credenti, non a chi è fuori dalla comunità, ma chi è nella comunità, chi si riconosce nel Signore. E perciò può parlare nel nome del Signore nostro Gesù. E nel nome della comunità, essendo radunati voi e il mio spirito insieme alla potenza del Signore nostro Gesù. Vedete, prima dice nel nome del Signore nostro Gesù e poi radunati noi insieme al mio spirito. Cioè, sottolinea il fatto che la sua azione, ripeto, non è un'azione sua, una presa di posizione sua, soltanto, individuale, soggettiva. Ma nel nome della comunità, nel nome del Signore, ma radunati nel nome del Signore con la comunità. Radunati, raccolti, chiamati. La Chiesa. L'atto di Paolo è l'atto della Chiesa. Vedete, questo criterio è il criterio che in qualche modo sostiene anche il giudizio, tra virgolette, del soggetto in esame. Perché l'azione di quell'uomo impegna tutta la Chiesa. Capite? Nell'azione di ogni credente che fa parte della comunità, è impegnata tutta la comunità. Dunque una presa di posizione non è il giudizio su quell'uomo, ma su quell'azione che la comunità non può condividere. Infatti, aggiunge, questo individuo venga consegnato a Satana, rovina della carne, affinché lo spirito possa essere salvato nel giorno del Signore. E qui dice una cosa preziosa, importante da capire. Perché fa capire appunto la distinzione tra il giudizio di quell'azione oggettivamente immorale e invece il giudizio sulla persona che non può esserci. Quella persona in qualche modo, dice no, Paolo, rimane legata al Signore. E forse proprio quella separazione gli salverà l'anima. Nel senso forse, no, da intendere in più sensi, nessuno escluso. Nel senso che forse quel distacco può portare anche a una presa di coscienza, a una conversione, anche in quell'azione espressa. Oppure anche, no, in una dimensione più profonda, in cui quella presa di coscienza porti comunque a una verità di fronte al Signore. Per cui quell'uomo si assuma pure la sua responsabilità nelle sue scelte. Il Signore lo giudicherà. Lo dice poi dopo. No? Dei pagani, ma in questo caso anche di chi si fa pagano. Non so se ricordate quando Gesù dice, no? Nel Vangelo, al capitolo 18 di Matteo, quando c'è qualcuno che sbaglia, parlane tu per primo, poi no, parlane con un altro, no, poi davanti alla comunità intera, e se poi nemmeno ascolta tutta la comunità, sia per te come un pagano. Paolo sta applicando proprio quelle parole di Gesù. Cioè, chi si fa pagano, tra virgolette, faccia quello che vuole. Attenzione, non è un giudizio, perché il giudizio resta a Dio, anche in quel caso. Cioè, sull'anima, sul corpo si può giudicare, non sull'anima. Sull'anima sarà il Signore a giudicare. E Paolo spera che anche lì possa essere salvato dal Signore. Ma se la comunità invece accoglie quel, non la persona, ma quello che ha fatto, diventa un modo per corrompere. Corrompere una propria chiamata alla santità. Tutto, ecco, famoso relativismo di cui parlava, no, ha parlato spesso Papa Benedetto, no? Vabbè, ma che c'è di male? Però così, appunto, si può accettare, sdoganare qualunque cosa. E invece no, ognuno si deve assumere la responsabilità di certi atti che feriscono non solo lui, la persona, ma la comunità intera. Non è bello che voi vi vantiate, lo ribadisce. No. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? E il suo ragionamento adesso va a toccare un esempio, che poi lo fa apposta questo esempio perché vuole arrivare, e ci arriva subito, lo dice subito dopo, ma vuole arrivare a far cogliere il significato di quello che sta dicendo. E allora, ecco, introduce questo riferimento, questa metafora, ma ripeto, poi la spiega subito, che diventa la motivazione, il modo per entrare nella motivazione di quello che sta dicendo. Non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta? È vero, no? Il poco è il tutto, no? È vero, basta un po' di lievito, poco, e tutta la pasta fermenta. Sapete, no? Che la fermentazione, no? La lievitazione, in realtà è proprio un deperimento della pasta. Che in cucina, quando si fa qualcosa, bisogna fermarla a un certo punto, perché se prosegue va male e diventa immangiabile, no? Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azime. Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova, poiché siete azime. È uno dei testi da qui in poi che si legge, uno dei testi che si può leggere a Pasqua. C'è questo o un altro testo di Colossesi. Perché effettivamente qui, vedete, si collega direttamente Paolo proprio alla Pasqua. Alla Pasqua ebraica e anche cristiana, poi, no, su alcuni aspetti. No? E adesso vediamo come appunto diventa cristiana, no? Nella attualizzazione di Paolo. Perché nella Pasqua ebraica, come in Esodo, Deuteronomio, Levitico, Numeri, in quasi tutti i libri, no, viene detto, poi Esodo 12, no, c'è proprio la descrizione della Pasqua, era proprio uso fare così. Una settimana prima della festa di Pasqua si doveva togliere tutto il lievito, tutto ciò che era lievitato dalla casa. Come segno simbolico appunto di quella purificazione da compiere, che portava poi, ecco, unendo, no? Erano due, in origine erano due feste separate, no? Prima di come gli ebrei l'hanno interpretata come Pasqua, ecco, come festa loro, no? Erano due feste legate alla campagna, no? L'offerta dell'agnello, no? Questo era più una festa, no, di primavera, in qualche modo dei pastori. Invece i coltivatori, no, gli agricoltori, facevano, ecco, questa festa degli azimi, no? In cui rinnovare, no? Appunto questo segno di rinnovo, di rinnovamento, ecco, che era legato a questo togliere tutto ciò che era lievitato. Invece gli ebrei l'hanno unita nella festa di Pasqua. È come segno di purificazione. E appunto quel segno era legato alle persone, no? Gli azimi. Un simbolo di quello che essi dovevano essere, il popolo doveva essere. Togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova. Voi siete pasta nuova, siete azimi. Pasta nuova. È bella questa espressione, no? Legata proprio alla comunità cristiana, no? Una definizione. Siete pasta nuova. E il vecchio non ci può stare insieme. E questo vecchio, nuovo, no? Ritorna spesso anche nelle parole di Gesù. Non si mette una toppa, no? Vecchia su un vestito nuovo, viceversa. No? Non si mette il vino nuovo in altri vecchi. E infatti Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Ecco, allora, subito, ancora più evidente il collegamento alla festa di Pasqua e alla Pasqua cristiana. Che adesso l'agnello non è appunto l'agnello offerto in sacrificio, no? nel giorno della parasceve, ma è Gesù l'agnello immolato per noi. Nostra Pasqua, il nostro agnello immolato, è Gesù. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Appartenere a Gesù significa fare una scelta, dice Paolo. Una scelta che ci impegna con Lui, insieme a Lui. Tutte le feste cristiane, no? Tutto l'anno liturgico è una partecipazione a questo mistero di noi. Pensate, ecco, siamo appunto vicini al Natale, stiamo parlando della Pasqua e siamo vicini al Natale. Ma attenzione, perché il Natale è venuto dopo, come festa. La festa per eccellenza dei cristiani, la prima festa, no? È stata la Pasqua, anzi, la prima in assoluto era il giorno del Signore, la domenica, il giorno del Signore, del risorto. E poi la Pasqua, proprio come la realizzazione in Gesù Cristo di quello che noi siamo chiamati a vivere. Ecco, noi siamo chiamati a seguire il nostro capo, di cui siamo il corpo. Lo dirà, ne parlerà. Ed è nascere con Lui anche, punto, il Natale. Cristo che nasce come uomo significa per noi rinascere con Lui. Significa ritrovare in Lui il nostro volto. Tutti coloro che vanno da Gesù, i pastori, i magi, ma la stessa Maria, Giuseppe, vedono in Gesù la propria umanità purificata, luminosa. E questo siete chiamati a fare, dice. Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato. E qui c'è tutto il Vangelo di Giovanni, pensate, dove quando parla di, ecco, l'innalzamento di Gesù, l'immolazione di Gesù che è glorificazione, innalzamento. Una volta innalzato da terra, attirerò tutti a me. E Gesù, immolato, ucciso, ma che diventa appunto anche colui che è glorificato, innalzato. Se dovete vantare di qualcuno, vantatevi di Lui, l'ha già detto. Non di voi stessi, in cui appunto dimenticate, no? Nel vostro orgoglio, dimenticate, nel vostro vanto, dimenticate che siete anche mancanza, che siete anche vuoto, che siete anche ombra e oscurità. Celebriamo invece la festa con azimi di sincerità e di verità. Di sincerità e di verità. Legata a chi? Naturalmente legata sempre a Cristo, cioè è la presenza di Cristo che deve essere sincera, vera in noi. altrimenti è negarlo. No? Qui Paolo dice che la negazione più evidente di Gesù non la facciamo con le parole o mentalmente, ma con la vita. È lì che rischiamo più facilmente di negare Gesù. Ha ragione, è vero. Perché a parole o nei sentimenti, no, è difficile che, come cristiani, sta parlando a cristiani, sta parlando a noi, possiamo parlare di noi, è difficile che neghiamo Gesù. Eppure è facile che quella negazione poi avvenga invece nella vita, dove quello che facciamo, quello che viviamo nelle relazioni con gli altri, no? Non corrisponda a quegli azimi di sincerità e di verità che appunto Gesù ha manifestato. Questa sincerità e verità non è fondata su una percezione di qualcuno, di qualunque persona, oppure di Paolo, ma di Gesù, in Gesù. Proviamo a vedere meglio ancora, ecco, in quello che dice dopo, che cosa significa per lui di fatto allora vivere, ecco, questi azimi di sincerità e verità. Qui Paolo poi, ecco, appunto, aiuta a capire meglio la comunità da che cosa guardarsi. Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità. Non mi riferivo però, un'altra parentesi, qui vedete, parla di una lettera, quale? Possibile che sia un'altra lettera ancora, prima di questa? Perché nella seconda lettera ai Corinzi c'è un richiamo, no? Appunto a questo. Però non sappiamo se si riferisce a un'altra lettera, no? O a qualcosa che in qualche modo aveva espresso in altri termini prima, non sappiamo. Poi dice, non mi riferivo però agli immorali di questo mondo, agli avari, ai ladri, agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Anche qui vedete, si riflettono quelle parole di Gesù, no? Quella preghiera di Gesù, no? Per esempio, nel Vangelo di Giovanni, no? Capitolo 17, dove prega il Padre di custodirli, no? Non perché siano tolti dal mondo, ma perché sono nel mondo. No. Ma non di questo mondo. È un passaggio sempre un po' difficile. Perché qua Paolo, giustamente, come tutta la tradizione cristiana, pensate poi nel periodo subapostolico, la bellissima lettera di Ogneto, un testo che spero conosciate o vi invito a leggere, perché è un testo, proprio ripeto, delle prime generazioni cristiane, ma di una bellezza straordinaria, che appunto dice proprio questo, no? Che i cristiani nel mondo sono come l'anima nel corpo, non possono separarsi. Perché c'erano invece delle sette o delle, no? Congregazioni, no? Che predicavano questa separazione, in qualche modo anche i farisei, no? A loro modo si sentivano separati, no? Ma con una separazione forte, no? Invece Paolo dice no, non possiamo abbandonare, no? O separarci dal mondo o giudicare il mondo. Il Signore giudicherà, lo dice poi chiaro e tondo dopo. Non spetta a noi giudicare. Quello che per esempio Papa Francesco ha fatto come un suo pallino, un suo punto fisso, no? Non giudicare nessuno fuori. Tanto che alcune accusano, sempre contro la Chiesa, ma perché lui parla alla Chiesa, giustamente, un Papa parla prima alla Chiesa, quelli fuori dopo, no? Anzi, a quelli fuori è meglio non usare espressione appunto di giudizio, come dice Paolo. Perché a quelli di fuori siamo debitori innanzitutto di un annuncio di Gesù Cristo. Se siamo debitori di qualcosa agli altri, è prima di tutto di portare Gesù, non un giudizio. Del giudizio non sanno che farsene. Di Gesù Cristo, sì. Quindi stiamo attenti. Appunto, Paolo sta dicendo questo, ma a noi... No, quando noi parliamo di noi, allora dobbiamo stare molto attenti, perché invece, ecco, se siamo la sua carne, ho usato questa espressione prima, ecco il Natale, se siamo la sua carne, il suo corpo, se ci riconosciamo in quel corpo, questo ci impegna. Ci impegna. Quindi io non parlo, dice lui, no, appunto, degli immorali di questo mondo, gli avari, i ladri, gli idolatri, no? Parla di alcune categorie. Immorale, la porneia, qui è riferito un po' a tutto ciò che ha a che fare con l'ambito sessuale, ma ampio, può significare tante cose. Disordine, un disordine, no? Oppure avari, ladri, l'attaccamento alle cose, il rapporto con le cose è malato. Di chi appunto vive per, solo per le cose, per possedere, no? Oppure i ladri, di chi si appropria di ciò che non è suo. E sia ben chiaro, i ladri non sono, almeno così lo esprime in un sermone bellissimo, no? San Giovanni Crisostomo, dice che i ladri, no, per questo poi l'hanno mandato in esilio, poverino, ha subito veramente tanta persecuzione, tanto odio e risentimento, perché era uno chiaro, Crisostomo, bocca d'oro, no? Patriarca di Costantinopoli. È stato poi mandato in esilio, appunto, perché il suo parlare era chiaro. E in un sermone bellissimo, no? Mi pare proprio legato al Natale, dice che, appunto, il peccato grave, il rubare, no? È anche in quello che pensiamo sia nostro, ma se tu hai, no? Dice un armadio pieno, dice lui, tutto ciò che tu non usi è rubato. Perché l'ha rubato al povero a cui potresti darlo. Perché c'è un altro che non ha nulla. E se tu hai troppo, stai rubando. Quindi mi sa che i ladri qua sono tanti. Siamo. Siamo attenti. Perché, no? Pensiamo che il ladro sia quello che va a rubare al supermercato e cose. No, no. Anzi, forse quello... sarà giustificato, mentre chi accumula indebitamente, no? Non so. Ma lui dice, io non parlo neppure di queste, perché questo lo dico di voi invece, vi ho scritto di non mescolarvi con chi dice, chi si dice fratello, chi si dice fratello. Ricordano le parole di Gesù, no? Non chi dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli. Perché è facile dire Signore, Signore, pure chiamare fratelli, fratelli, vabbè, fratelli. Ma poi, ed è immorale, o avaro, o idolatra, o maldicente, o ubriacone, o ladro. Rincara la dose, ci mette quelli, più qualcun altro pure, no? Questo mi interessa, dice Paolo, perché di quelli di fuori, il Signore sa, ma di chi è nel corpo di Cristo, chi dice, si dice fratello. Questo è preoccupante. Se poi invece è immorale, avaro, idolatra. Ah, avevo dimenticato, idolatra, no? L'ha già detto prima, lo ribadisce adesso di nuovo. Idolatra, appunto, l'idolo. No, di trasformare Dio o qualcosa in un idolo. O qualcuno. In modo da vivere solo per quello. Ed è un peccato grave questo, no? E toglie quel primato al Signore, che, ripeto, non è un primato che il Signore, di cui il Signore è geloso per se stesso, ma per noi stessi. Perché l'idolatria, come gli altri peccati, rende schiavi. L'immoralità, l'avarizia, tutti questi peccati rendono schiavi, non liberi. O il maldicente, o l'ubriacone, ci aggiunge questi altri due qui. Il maldicente o ubriacone. Vedete, ciò che ferisce il corpo di Cristo, la Chiesa e l'umanità. La maldicenza, il dire male. Insomma, ce n'è per tutti, no? Penso. Ubriacone, ecco, anche qui, chi si abbuffa di qualcosa, no? Fino a stare male, può essere il vino, ma si può allargare, no? Anche a tante altre cose. L'ubriaco non ragiona più, è offuscato da quello che, di cui appunto si eccedendo si riempie, si sazia all'eccesso, è un eccesso. E la maldicenza, ripeto, questo è l'altra cosa che aggiunge, perché è veramente una delle, no, dei mali più gravi. Anche qui Papa Francesco ha delle parole belle, illuminanti, no? Lui la chiama la chiacchiera, ma venendo dal mondo latino, no? Dall'America Latina, no? In qualche modo, no? Quella chiacchiera non è solo dire qualche cosina così di inutile, no, è proprio la maldicenza. La maldicenza, il dire male, che fa male, ferisce il corpo di Cristo. Non serve dire male del fratello, se non al fratello stesso. E quello non è male, se lo dico al fratello, da fratello. No? Proprio il testo di Gesù che citavo prima, la correzione fraterna, no? Se lo dico al fratello, non è un male. Diventa, anzi, un modo di vivere quella relazione. Per un bene più grande. Ma se ne parlo con altri, sto solo dando un colpo, una ferita al corpo appunto di Cristo. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Pensate dove arriva. Lui che, lettera ai Galati, aveva litigato con Pietro, perché Pietro si era rifiutato di mangiare con i pagani convertiti, no? Per rispetto, no? Perché erano venuti alcuni da Gerusalemme e Pietro cercava un po' di mediare tra queste, no? Nella chiesa nascente c'era appunto nelle prime chiese, c'è stato questo passaggio, no? Da momento in cui erano convertiti solo giudei a quando si convertirono i pagani. Perché per i giudei nella tradizione farisaica soprattutto, non si poteva, anche per gli altri, non si poteva mangiare con i pagani. E Paolo ha litigato con Pietro per questo. Però adesso qui sta dicendo, ma capite che il significato è tutt'altro. Qua dice esattamente il contrario, cioè di non mangiare appunto con chi si vuol far pagano. Cioè di chi torna indietro. Di chi si è voltato indietro. Cioè invece di convertirsi è ritornato da dove era venuto. E là non si può fare nulla. Potremmo leggere tantissimi testi del Nuovo Testamento che parlano di questo. La prima lettera a Giovanni, che dice, no, che chi è nel Signore è senza peccato. Poi dopo dice, nessuno può dire che è senza peccato, cioè chiarisce, no? Perché sennò potrebbe essere capito male, cioè non vuol dire che siamo impeccabili, no, abbiamo i nostri peccati, abbiamo i nostri limiti, ma ci sono peccati e peccati. Questo da sempre la Chiesa, no, lo sottolinea, famoso differenza tra peccato veniale e peccato mortale. E peccare mortalmente è difficile, ma appunto si può, perché quel peccato è il peccato che ferisce profondamente, non è un graffio, è un taglio profondo, no? Una ferita mortale del corpo, della comunione con Gesù o con l'altro, con il prossimo. E di quello dobbiamo guardarci, dice Paolo. E lo ripeto, lo dicono tanti altri testi, no? Se dall'Antico, del Nuovo Testamento. Per cui in questo caso sì, appunto, neanche a mangiare con loro. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Lo ribadisce per l'ultima volta di nuovo. Quelli di fuori, il giudizio aspetta a Dio. Nella comunità c'è un giudizio che né Signore, sempre a Dio spetta il giudizio, no? Ma nella comunità lo condividiamo, un giudizio, alla luce dello stesso Signore, dell'unica fede. Significherà pure qualcosa quella fede. E questo, vedete, è di fatto l'espressione di un criterio teologico che guida la Chiesa, illumina la Chiesa nei secoli. Per cui anche il Magistero esprime un sentire di tutta la Chiesa, non di uno o di una parte. Ecco perché il Magistero naviga lentamente, più lentamente rispetto alla teologia, che ne so. Perché la teologia, il teologo che riflette, deve cercare di guardare anche più lontano, se vogliamo. Il Magistero deve guardare al presente, il sentire della Chiesa oggi, qui. E certe cose sono anche cambiate nel tempo, Non vuol dire un'inamovibilità di giudizio, no? Ma un giudizio che esprime un sentire ecclesiale di tutta la Chiesa. È una garanzia questa, quella che Paolo sta esprimendo qui è un criterio fondamentale, perché dice l'unità nel Signore. E non nella mia prospettiva, qualunque possa essere. Se è giusta, la storia lo giudicherà, appunto, no? La comunità stessa nel tempo. E Paolo esprime quello che in quel momento la Chiesa di quel momento sente come verità e sincerità nel rapporto con Gesù. E diventa appunto ancora per noi oggi luce. Certo, le cose che dice non possiamo metterle in dubbio nemmeno oggi, no? Da cui guardarsi, no? Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti come Chiesa a essere, ecco, veri e sinceri nel Signore. Preghiamo per tutto il male che a volte, come cristiani, portiamo nella Chiesa stessa. Preghiamo per coloro che sono a volte causa appunto di queste ferite. E di questa ombra, di questa tenebra, di questa cattiva testimonianza. Che è come non mostrare più quel volto così bello, umano e divino di Gesù. Mettiamoci in piedi. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.